Ciao a tutti, siamo a Radio Atlanta e questa notte abbiamo un ospite d'eccezione che ha accettato di venire a trovarci in amicizia. Ciao Maurizio Bossi, come stai?
Ciao, bentrovati tutti, ma che bel luogo, che bello e affascinante. È un tuffo nella mia giovinezza, anni 60, 70, più o meno giù di lei, di lì.
Esattamente, quindi anche tu sei un appassionato di vinile.
Beh, devo dire la verità, sì, sono nato con quelli e oggettivamente a casa ne ho ancora alcuni molto belli, però non ho più il giradischi.
Va bene, siamo qua per, in intimità, insomma, per sapere delle cose, quindi io sparo subito delle domande, permetti, vero Maurizio?
Ma assolutamente. Siamo, che ore sono, scusa, adesso?
Ma adesso siamo intorno alle 10:30,
okay.
Abbiamo tutta la notte davanti a noi fino a quando, insomma, decideremo di smettere o così.
Ci addormenteremo, vai.
Non credo proprio. Allora, Maurizio, intanto volevo sapere qualcosina sulla tua carriera professionale. Io so che hai smesso da poco, però hai avuto delle esperienze molto interessanti. Ce ne vuoi parlare?
Una breve sintesi, chi sono? Sono un uomo fortunato. E dirlo può essere anche così imbarazzante, ma è la verità, perché nella vita fare un lavoro che uno ama, lo diceva un grande Primo Levi, è in prima approssimazione un avvicinamento alla felicità. Quindi amare il proprio lavoro e avere la fortuna di fare un lavoro che piace. Qual è stato il mio lavoro? Mio padre voleva che facessi l'ingegnere. Io gli ho detto, no papà, scusami, io non ci sono tagliato. Ma allora fai economia e commercio, così ti occupi di Danè. A Milano i Danè sono importanti. No, guarda, io mi sono iscritto a medicina. Ah, medicina, ma sei matto? No, a me piace veramente. Fa quel che ti vuole, ma fa il bene. Tradotto in italiano, fai quello che vuoi, ma fallo bene. Penso di averlo fatto discretamente. Ma la mia vita è stata condizionata da telefonate. Sì, una telefonata non ti cambia, non ti salva la vita, ma te la cambia. E a me è successo così. A 38 anni ero aiuto di chirurgia a Milano, facevo la mia carriera come molti. A un certo punto mi telefona una persona e mi dice, vuoi venire a fare l'andrologo in un altro ospedale? Ma no, non posso, ma perché mai? Beh, insomma, mi ha convinto. Ho preso la seconda specialità in andrologia e ho fatto un'esperienza meravigliosa, portando quella che era la mia vita di chirurgo in un altro ambito, ovviamente andrologico. Ma quando ti occupi del pisello degli uomini ti rendi conto che il pisello è attaccato al cervello e non puoi pensare di curare il cervello, se non ti occupi anche un po' di cervello. E il cervello del pisello che cos'è? La sessuologia. E siamo arrivati.
Senti, ma le donne sono convinte che il pisello dell'uomo sia attaccato al cervello?
Le donne sono convinte che sia prevalentemente pisello e poco cervello. Però se vogliamo lavorare sui giovani, sull'educazione sentimentale, sull'educazione affettiva, la prima lezione, sai qual è secondo me? Non spiegare al ragazzo il pene è fatto così, la vagina è fatta così e allora la differenza. No. Io ti spiego come funziona il cervello di lei. Io ti spiego a te, donna, ragazzina, come funziona il cervello di lui. La prima lezione è la differenza morfologica, funzionale, strutturale e psicologica di lui e di lei. Noi non ci capiamo. Lui dice a lei, ma io non ti capisco, sei cambiata o sei cambiato. E certo, ci mancherebbe altro.
Ecco, volevo proprio capire questo. Quindi tu sei forse più psicologo che andrologo, o no?
Non lo so più neanche io cosa sono. Ogni tanto ti svegli la mattina e dici chi sono, dove vengo, dove vado. Beh, direi che sì, è una parola difficile, ma per me è molto importante. Ho cercato negli anni di avere un approccio a tutto tondo all'uomo e alla donna. Ma di più! Se uno fa l'ortopedico, il paziente gli porta la sua storta, la sua caviglia, il suo gomito. Ma se uno ha un problema sessuale, non porta se stesso, porta sempre una coppia. Omosessuale, bisessuale, trisessuale, eterosessuale, quello che volete voi. Ma avete capito? Cioè non è più l'unità, l'individuo o il pezzo anatomico che va dal medico. È una coppia. E quella è la grande rivoluzione.
Ma tu ti sei formato sul campo a livello psicologico o come hai fatto, insomma?
Direi che innanzitutto ci vuole un po' di genetica e la genetica era mia madre, donna eccezionale, empatica, che inevitabilmente qualche cromosoma me l'ha passato. Però non basta, e allora ci vuole un po' di tecnica. E qui devo dire che dopo l'esperienza di Milano, clinica, dopo l'esperienza di Pisa, dove ho preso la specialità in andrologia, la terza esperienza è stata Bologna, dove c'è tuttora una delle più grandi scuole di sessuologia a indirizzo prevalentemente psicologico. Quindi ho preso un po' qua e un po' là. E poi, sapete chi mi ha insegnato tantissimo? Tantissimo, forse dove ho imparato di più? La televisione e la radio. Perché? Perché il medico impara fondamentalmente la patologia. Cioè, quando fai medicina, tu studi le malattie. Quando studi sessuologia, studi le parafilie, il voyeurismo, il frotterismo, tutti gli ismi possibili. Ma sai che ti studiano poco e ti insegnano poco la normalità in sessuologia? La normalità la si acquisisce parlando con la gente. E io ne ho parlato fortunatamente tanto. Ecco, lì ho imparato, ma allora questo è normale. Ma allora questo atteggiamento com'è? Per me era patologico, adesso è normale. Poi parleremo dell'omosessualità. Preparatevi, perché è forte.
Interessante, molto interessante. Senti, ma quindi tu curavi solo, o curi ancora solo gli uomini o anche le donne?
Io oggi sono in pensione e faccio il nonno e mi diverto ad andare in giro a parlare come oggi, questa sera, qui con te. Quindi non curo più nessuno. Eventualmente mi permetto di dare qualche idea, qualche spunto, soprattutto nelle scuole. La domanda però tua era molto precisa. Non è pensabile curare un pisello senza curare chi è vicino al pisello. E faccio subito un esempio. L'eiaculazione precoce. 30% degli italiani soffre di eiaculazione precoce, è un fatto. Ma state attenti, cos'è l'eiaculazione precoce? È avere l'orgasmo maschile prima dei 3 minuti, si diceva più o meno così. Ma se una coppia, e parlo di coppia, lei ha l'orgasmo dopo 2 minuti e lui ha l'orgasmo dopo 3, si può parlare di eiaculazione precoce? No, relativizziamo in funzione di quella coppia, quindi quella coppia evidentemente è normale. Attende, allora, non è più come in medicina che la glicemia se è 110 oltre 110 è diabete, se è sotto non c'è un cutoff, si dice, parola difficile, cioè non c'è un termine che vale per tutti. Esattamente così, in sessuologia non c'è un termine che vale per tutti. In realtà una cosa c'è, ed è quella che ancora oggi mi sconvolge, perché nella ricerca di una normalità diffusa, però la pedofilia, vi dico la verità, per me è ancora un problema.
Sì, quella è veramente una brutta cosa. Ecco, però nella mia precedente domanda io volevo sapere da te se sono più le donne o gli uomini che hanno problemi con il loro rapporto con la sessualità.
Sto bevendo un goccio d'acqua, perché a una certa età le corde vocali non reggono. Direi, le donne si interrogano molto molto di più, e quindi se io mi interrogo creo anche conflitti, creo anche la necessità di sapere, quindi apparentemente è la donna che chiede di più, si confronta di più, ma perché l'uomo fa la talpa ancora oggi. Vi do solo un esempio.
Si curano meno
e si interrogano anche meno. Coppia infertile, coppia che non ha bambini, ok? Dici, ma cosa c'entra? Beh, c'entra perché la fertilità impatta sulla sessualità. Poi fammi la domanda che così approfondiremo. Bene, sapete cosa succede quando una coppia non ha bambini? Che lei per 2 anni fa esami, accertamenti, ormoni, ecografie, ne fa di tutto. E poi dice a lui, ma senti, perché non facciamo un esame allo sperma? Ma cosa vuoi fare un esame allo sperma, cacchio? Fa l'esame allo sperma ed è patologico. Allora, dove vanno? Ovviamente vanno nello studio dell'andrologo, all'ospedale andrologico, quello che volete. Ma chi lo porta? Chi è che è l'attrice? Lei lo prende per mano e se lo trascina. E lui dice, ma sì, vengo qua perché mi porta mia moglie. Quindi, l'uomo che ha il problema non si interroga e non diventa attore della soluzione. Questa è la realtà ancora oggi.
Ho capito, certo, questo è un problema. Senti, e poi volevo anche chiederti un'altra cosa. Volevo sapere, esiste o non esiste il vero uomo? E nel caso, chi è?
Allora, cominciamo con la terminologia. Maschio e uomo. Ah, caspita, che bello. È maschio colui che ha il cromosoma Y. È semplice. Prendi un po' di saliva, fai uno striscio con un cotton fioc, lo fai esaminare, XY, XX. Facilissimo, vero? Cioè, anche nel dubbio morfologico, quei maschi un po' effeminati, quelle persone un po' borderline, possiamo anche dire, dal punto di vista ben inteso morfologico, puoi dire no, sicuramente questo è maschio e questa è femmina. Quindi la maschilità o la femminilità la decide natura con la lotteria della natura, come dice bene Alberto Angela, pensate, mi piace moltissimo, la lotteria genetica che da due padri e madri diverse fa venire fuori un terzo che è un po' dell'uno, un po' dell'altro e un po' di nessuno dei due. Bene, quello è maschio, XY, va bene? Ok, uomo, no, l'uomo è homo. E allora che differenza c'è? Ma se l'uomo è homo, homo con l'H davanti, ben inteso, cosa vuol dire? Che appena appena dopo gli deve mettere un'altra parolina che si chiama sapiens. E il sapiens è quello che ci veramente distingue il maschio dall'uomo. L'uomo è quello che ha una bella fronte, non perché è bella e ampia, ma perché dietro la fronte c'è la corteccia prefrontale. E sapete che cos'è la corteccia prefrontale? È quella zona del cervello meravigliosa che si sviluppa lentamente in adolescenza. Abbiamo poco cervello frontale. E perché? Perché si stanno creando le connessioni. E allora lì che cosa succede? Le cazzate dell'adolescenza. Perché i bambini, i ragazzini fanno stupidate a raffica? Tutti noi le abbiamo fatte, ok? Fari spenti nella nebbia, come diceva Battisti.
Nella notte.
Nella notte, come diceva Battisti. Bene, quello l'abbiamo fatto tutti. Perché le connessioni non sono ancora pronte. A 20 anni circa si connettono e non tutti poi ce l'hanno. Ecco, l'uomo è quello che ha le connessioni, è quello che connette bene parte del cervello con parte del pisello. Mi sono spiegato bene, ma poi, e qui devo prendermi un po' in giro, sapete queste connessioni quando si perdono? Quando si diventa vecchi. I vecchi sono sfrontalizzati, dicono quello che vogliono, un po' come gli adolescenti. Pensate che bello, l'inizio e la fine sono uguali, nel senso che siamo più liberi, però tant'è, durante tutta la vita un po' di governo, perché se non governi vai a scogli.
Io volevo sapere un'altra cosa e per suggerirtela ci ascoltiamo il primo disco.
Thank you.
Insomma, anche Marilyn si lasciava affascinare da questi veri uomini, ma gli uomini veri ci sono ancora?
Sì, gli uomini veri, inteso in uomo, uomo, cioè ci sono ancora. E sono gli uomini, secondo me, che innanzitutto conoscono se stessi. Pensate, partiamo dalla filosofia, sì. Conoscere se stessi vuol dire conoscere i propri limiti, conoscere le proprie capacità e conoscere fin dove si può andare avanti. E poi vuol dire conoscere lei. E veramente, se gli uomini sono quasi tutti uguali, le donne sono tutte diverse, ma soprattutto, come dicevano alcuni studiosi, ogni donna è diversa da se stessa, in momenti diversi della vita, ma addirittura del ciclo. Quindi pensate, una cosa che una donna piace in questo momento e ti piace, sei contenta? Certo, sì. Fra 20 giorni no, non va bene più. E per noi diciamo, ma sono paturni e mentali, ma non è possibile. E invece è proprio così. L'influenza ormonale, l'influenza stagionale, l'influenza bioritmo della giornata. E poi l'uomo ha sempre il pedale dell'acceleratore pigiato. L'uomo, se vuole essere più uomo, deve rilasciare l'acceleratore. Rilascia il pedale dell'acceleratore, sarai più uomo, poi ti spiego cosa vuol dire. E lei deve rilasciare il pedale del freno. Pensate. Per correggere lui e lei bisogna lavorare su freno e acceleratore. Lui riduce l'acceleratore, lei riduce il freno e vanno più in sintonia. Poi spiegheremo perché.
Questo è veramente interessante, Maurizio Bossi. Questo è veramente quello che vogliamo sapere da te.
No, le altre erano corbellerie.
No, no, per carità, le altre erano cose scientifiche, ma noi vogliamo anche imparare qualcosa alla nostra età, insomma, non è mai tardi, vero?
Beh, un ragazzo come te ha tanto da imparare ancora. Ciao.
Ti ringrazio, maestro. Senti, di cosa possiamo parlare adesso? Possiamo parlare dei problemi della coppia?
Sì, parliamo anche dei problemi della coppia. Ma allora, il primo grande problema è la comunicazione. E cioè, lui ti dice, le dice, ti è piaciuto, eh? E lei, per confortarlo, dice, sì, mi è piaciuto. Allora, i vocalizzi orgasmici post-coitali.
Sono tutti finti.
Sono finti, molti. Ma maschietto, ma ancora non sai che puoi sgamare lei se ha l'orgasmo o se lo finge? Adesso io lo chiedo a Tony. Tony, secondo te come si può sgamare una donna se finge oppure no?
Beh, non è facilissimo, però sappiamo che la maggior parte dei casi finge, quindi...
Però come fai a sgamare allora quelle che...
Certo, bisogna avere delle attenzioni, che in certi momenti magari uno è concentrato su altre cose, non sta proprio a guardare, certo, le punte dei piedi, se si muovono.
Grande
grazie,
il piede,
grazie.
Non per feticismo del piede, ci mancherebbe altro, ma detto bene, Tony, guardate i piedi. Se i piedi della vostra compagna durante l'acme della risposta hanno contrazioni involontarie, asimmetriche, prima l'uno poi l'altro, si piegano le dita, può fingerle, perché se è brava lo finge, però già lì. Ma ci sono altre due cose che le sgami alla grande. E adesso mi piacerebbe che un ascoltatore dicesse, cacchio, quali sono? Pensali un attimo, tu che mi stai ascoltando, pensaci per un attimo. Ma la guardi lei quando fai l'amore? La guardi o non la guardi? Ma se la guardi, guardi le tette o guardi lo spazio che hai fra le tette? Tu guardi le tette, vero? Lo so. Guarda lo spazio che c'è fra le tette.
C'è un arrossamento, vero?
C'è un arrossamento. Mottling si chiama in inglese. E questo arrossamento intermammario è difficile simularlo. Ma c'è la terza cosa, che è proprio impossibile simularlo. Però devi fare l'amore non al buio. Devi fare l'amore non al buio. E lei vuole fare l'amore al buio. E tu non vuoi fare l'amore al buio. Perché? Perché madre natura ha dato a te maschio l'opportunità di vederla, guardarla, fai l'amore di fronte, vero? Oppure anche da tergo, ma non importa, in questo momento noi abbiamo bisogno che lei sia di fronte a noi. E allora che cosa devi guardare? Silenzio.
Qua andiamo sul difficile,
È facile. Ci sono due laghi che tu puoi guardare, due laghi scuri che si allargano. No, non ho detto buchi scuri, ho detto laghi. E il lago è la pupilla. Certo. Durante l'orgasmo la pupilla fa paf, fa si allarga. Guardala. Com'è la pupilla? Stretta oppure normale? E in quel momento la pupilla fa così. Laff. Si apre. Perché? Meccanismo biochimico, troppo lungo da raccontare. Ma quello o metti il collirio oppure lo devi fare naturale. E se tu sgami lei mentre la pupilla fa puff, lei non ti sta fregando. Pensate che le pupille dilatate erano così importanti nella storia della sessuologia che nel secolo scorso c'era un collirio che si mettevano le donne. È un collirio a base di un'erba che contiene atropina. E come si chiamava quel collirio? Bella donna.
Ah, certo.
Vai.
Molto interessante. Ma io adesso farei andare un attimo. Intanto che pensiamo, Mauro ci fa sentire una bellissima canzone dove si simula anche un atto sessuale, mi pare. Ecco una canzone stupenda che ci è piaciuta molto. Maurizio Bossi, l'AIDS è ancora un problema?
Sì, lo è, come dicevo una volta, nella misura in cui noi pensiamo che una patologia sia risolta o risolvibile, e dunque ce ne preoccupiamo di meno. Così è successo con la tubercolosi, ragazzi. Tubercolosi che un secolo fa, ma 50 anni fa ancora era un problema, e poi si cura, chi se ne frega. E allora è diminuita l'attenzione, ma quando diminuisce l'attenzione risorge il problema. AIDS è esattamente questo. Di AIDS si muore di meno, molto di meno, ma si rimane ammalati tutta la vita. Questo concetto non è chiaro. Cioè, l'idea che gli antiretrovirali, che sono i farmaci che poi si usano, abbiano risolto la morte, è meraviglioso, certo, ma non hanno risolto la qualità della vita. Della serie, ti prendi una roba oggi e te la porti avanti per, diciamo, 30 anni, non lo sappiamo neanche oggi quanto. E poi i virus sono bastardi, ma bastardi, bastardi, bastardi. Per cui tu prendi un virus, lo fotografi e dici: è fatto così, i piedini di qua, di là, eccetera, e ti sembra che sia una sorta di sasso, un monolite che rimane lì. No, cambiano. Cambiano anche loro. E quindi cambiando il virus, mutando il virus, mutando è la parola giusta, il virus, e magari un farmaco che oggi è efficace, domani non lo è. Esattamente come è successo con gli antibiotici. Allora attenzione, lavorare solo sulla cura è sbagliato. Bisogna lavorare sulla cura, certo, ma soprattutto, e io direi ancora di più, e oggi più che mai, sulla prevenzione.
Ogni quanto bisogna fare uno screening?
Ma se uno è monogamo, ha rapporti solo con la sua compagna, e della sua compagna è sicuro di non avere attributi.
Il problema è proprio quello lì, ci si può fidare delle compagne o no?
Io mi fido, ma alla mia età direi tu è facile, direi una volta all'anno, mediamente una volta all'anno può essere corretto, o ogni due anni, sempre se uno è monogamo. Se è non poligamo, perché tutti dicono: io sono poligamo. Ma quale poligamo? Ma hai letto il vocabolario della lingua italiana? Poligamo vuol dire poligamos, cioè tante nozze. Ma chi è quell'uomo che vuole avere tante mogli? Poliginico. Dai, impariamo una parola nuova. Poliginico. Poli tanti. Gino, cosa vi ricorda? Ginecologia. Ginecologia vuol dire quella roba lì, esattamente.
Quella roba che ci piace.
Quindi poli, tante. Inizia per F, ma non posso dirlo.
Senti, visto che la temperatura si sta scaldando, volevo farti uno scherzetto. Allora, dentro questa borsina c'è un accessorio molto utile che vorrei farti indovinare cos'è.
Allora, cominciamo. Stop AIDS, certamente. Qui c'è una... Posso toccare?
Certo, certo.
Palpare?
Palpa pure.
Palpo.
Basta che non palpi me.
Mi sembra di legno...
Te lo faccio vedere, perché non so se lo conosci. Spero di insegnarti qualcosa anch'io.
Guarda, io sono estote sempre parati.
Guarda cosa si fa in Finlandia.
Bellissimo, bellissimo. Così Adam e Eva.
È un giochino che serve per l'educazione sessuale.
Ma che bello. Lo vedono quando faccio così? Ok. Con gli attributi andrologici, i due testicoli, il pene, giustamente. Interessantissimo che i testicoli non sono simmetrici. Perché?
Perché non lo sono.
Perché non lo sono. Cioè, pensate, chi ha realizzato questo manufatto di legno ha identificato perfettamente, ovviamente, le morfologie femminili, non è difficile, ma nel maschile le due palline non sono simmetriche. Ed è intelligente, perché molto spesso il maschio dice: perché uno un po' più su, uno un po' più giù?
Perché sono diverso? No, non sei diverso, sei uguale a tutti.
È bellissimo questo oggetto. Pensate che Michelangelo Buonarroti aveva colto perfettamente questo, questa tipologia. Andiamo a Firenze, va bene. Andiamo a guardare il David, va bene. Le donne sono lì che se lo guardano tutte, belle e contente. Sì. Guardate gli attributi del David. Quei due testicoli vi sembrano simmetrici? No, non lo sono. E questa lieve asimmetria è tipica dell'essere umano, è tipica di noi. E per cui se uno fa un bellissimo quadro con i testicoli perfettamente uguali, non è uguale all'uomo. Ha rappresentato un qualcosa che non esiste. Allora, il realismo è fare, ovviamente, Michelangelo Buonarroti, ma fare anche il manufatto ligneo con i testicoli leggermente asimmetrici, come forse si riesce a vedere qua. Geniale, bella. Questo l'hai trovato in Svezia?
Questo è un oggetto che fa un mio amico e che è copiato da quelli che fanno in Finlandia per l'educazione sessuale. L'educazione sessuale è importante?
La domanda pleonastica, sembrerebbe. Sì, è importante. E a questo punto dove deve avvenire l'educazione sessuale? E uno comincia a dire, le scuole, sì le scuole, ci devono essere i corsi, non ci sono, ahimè. L'educazione sessuale deve avvenire ovunque, ma il primo posto, il primo luogo deputato è la famiglia. Ma perché? Il papà non è tanto preparato sulla morfologia dei testicoli, la mamma non sa mica niente di ormoni. L'educazione sessuale non è, torno a ripetere, parlare solo di ormoni o parlare di testicoli, ma è parlare di quel complesso, del comportamento sessuale integrato in una società, un ambiente, un tempo storico e, scusate, per chi ci crede, anche in una religione. Allora solo così parli di educare, che dal punto di vista etimologico vuol dire exducere, condurre fuori, condurre alti a capire le cose un po' come stanno. Non solo la fisiologia, poi ci sarà la scuola che ti spiega gli spermatozoi, giustamente, ci sarà il professore di filosofia che ti parlerà di Platone, dell'amore, e poi ci sarà lo professore di scienze, certamente, e di arte, quanto l'arte è stata influenzata dalla sessualità, dall'erotismo, dall'amore. Quindi pensate, una vera educazione sessuale, sentimentale, affettiva, deve riguardare tutta questa corona di cui ho cercato di identificarla almeno nella mia testa graficamente. Se no, non facciamo educazione, facciamo informazione. Semplicemente ti informo che ABCD, ma quando io ti ho informato, ti ho educato, ho fatto il primo passo, ma è troppo poco per l'homo sapiens.
Benissimo, io ne approfitto per farti prendere un po' di fiato e ti faccio un altro scherzetto, questa volta musicale.
Vai!
Lo sai.
Caro Maurizio Bossi, questo è un disco rarissimo che ha solo il nostro Mauro Tosi, e non sono i soliti autori. In questa versione abbiamo Albertazzi e la Proclaimer che cantano. Lo sapevi?
No, non lo sapevo, e devo ringraziare Tony Grazio e la regia, perché mi ha fatto veramente un regalo. Primo, perché non l'avevo mai sentito in questa versione. Secondo, perché mi dà l'opportunità di capire e soprattutto di citare l'importanza dell'ironia della sessualità, l'importanza non della comicità, ma proprio dell'ironia. L'ironia stempera i momenti anche più drammatici, e essere un po' ironici quando si fa l'amore è vincente. Perché Brancati è importante? Chi era Vitaliano Brancati? Vitaliano Brancati era un grande cultore della scrittura, uno scrittore, ma un uomo di grande spessore del 1900. Chi era Vitaliano Brancati? Vitaliano Brancati era il compagno di Anna Proclaimer, quindi erano marito e moglie, se ricordo bene. Comunque vivevano insieme. A un certo punto la Proclaimer si innamora di un altro uomo. E qual è questo altro uomo? È esattamente Albertazzi. E quindi praticamente lascia Vitaliano Brancati. Vabbè, cose che succedono nella vita. Ma un giorno, a un incontro, arriva la Proclaimer, arriva Albertazzi e arriva Vitaliano Brancati. Vitaliano Brancati va incontro all'amico, al nemico, alla persona, insomma, che gli ha portato via la moglie, e dice, stringendogli la mano: noi due abbiamo qualcosa in comune. E quello dice: sì, che cosa? Abbiamo servito nello stesso corpo. No, eccezionale. Un genio.
Senti, allora guarda, ti faccio un altro scherzetto sempre sonoro. Vai pure, Mauro.
If you want it, go then go. All I really wanna know is if you ever gonna show. 'Cause now we're moving too slow. If you want it, go then go. All I really wanna know is if you ever gonna show. 'Cause now we're moving too slow. If you wanna go, then go. If you wanna go, then go. If you wanna go, then go. All I have is, all I have is you. If you want to go, then go. If you want to go, then go. If you want to go, then go.
Insomma, queste ragazze olandesi stavano facendo delle cose, si capiva, vero?
Beh, sì, direi che è abbastanza evidente. Tutti in questi casi citano Harry di Preventoselli, vero? E questo però è molto più bello, secondo me.
Sì, questo è più bello anche perché stavano usando dei vibratori.
Magnifico.
È credibile?
È credibilissimo, sì. Magari telecomandati?
Questo non te lo so dire. Senti Maurizio, dicevi che volevi parlare anche di omosessualità questa notte, vero?
Sì, è un tema che mi ha sempre molto interessato, ma l'attualità, o comunque per me, è stata una signora che pochi giorni fa mi ha chiesto, ma senta dottore, mi dica la verità, omosessuale si nasce o si diventa? Ed è questa la domanda delle domande. E le ho risposto volentieri, ma non per quello che è la mia modesta cultura, ma per quella che è la storia, secondo me eccezionale, che vado a raccontarvi. Anni 80, America, tempo di AIDS, come tutti voi sapete, un neurobiologo importante, si chiama, perché vivente ancora, Simon Levey, è omosessuale. E mettendo in pratica un precetto fondamentale che l'abbiamo già citato, che è il nocete ipsum, conosci te stesso, lui ha usato gli strumenti della scienza per conoscere se stesso. Insomma, ha voluto indagare scientificamente il suo orientamento sessuale. E come ha fatto? Ha lavorato in maniera... Si può raccontare a quest'ora di notte? In maniera...
Si può raccontare tutto, Maurizio.
Ok, grazie. Ha fatto delle autopsie su eterosessuali, omosessuali, transessuali, bisessuali e chi più ne ha più ne metta, andando a cercare nel cervello una certa area, un nucleo cerebrale di cui aveva sentito parlare, e lui identifica che questo nucleo cerebrale ipotalamico, in particolare il punto del cervello, ma non è molto importante, era ed è diverso in omosessuali, bisessuali, transessuali, eterosessuali. In altri termini, dando a lui in mano un cervello dopo n autopsie, lui era in grado di dire se questa persona in vita era l'uno o l'altro. Caspita, ma allora c'è una stigmata addirittura morfologica che permette di distinguere nel cervello. Ma allora c'è una correlazione importante. E lui aveva concluso che questo nucleo condiziona la possibilità di orientare diversamente la propria sessualità. Ma l'hanno fregato, perché hanno fatto la stessa cosa sui taxisti di Londra. Che cacchio c'entrano i taxisti di Londra con l'omosessualità? C'entrano perché i taxisti di Londra, dagli esami, emergeva che avevano un nucleo cerebrale più ampio degli altri. E allora che cosa vuol dire? Che uno nasce taxista? No, che il cervello si modifica. In funzione di un determinato comportamento, il cervello amplia delle zone che controllano, per esempio, l'orientamento nello spazio. Taxista amplia delle zone che condizionano l'orientamento sessuale. Allora aveva torto Simon Levey? Mi avete seguito, vero? Bello, eh? No, non aveva torto. Non aveva torto perché dopo aver fatto questo lavoro è andato a indagare un'altra cosa. Il cromosoma, la parte di DNA, che condiziona i nuclei cerebrali. E cosa ha scoperto? Che coloro che erano con orientamento omosessuale sul cromosoma X, nell'OCS X21, questo devo dirlo, ha trovato dei cambiamenti, non anomalie, non dite anomalie, dei cambiamenti, delle diversità. E allora è andato a studiare i gemelli, e qui ho finito la storia. Se lui trovava un gemello monovulare, cioè i gemelli che nascono allo stesso ovulo, per intenderci, che o monozigoti, come è più elegante dire, ma non importa, che era omosessuale, la probabilità che l'altro gemello fosse omosessuale era addirittura del 27-28%. L'obiezione è: ma certo, sono stati allevati nella stessa casa, nella stessa mamma, dello stesso papà, allo stesso ambiente. No. Prendi due gemelli che vengono adottati da due famiglie diverse. Uno va nell'Oregon e l'altro nel Texas. A questo punto sono famiglie diverse, culture diverse, religioni diverse. Vai a controllarli e nel tempo, se uno è omosessuale, l'altro è probabile che lo diventi, più probabile, o che lo sia. E allora questo te la dice lunga, perché ti toglie di mezzo l'ambiente, ti toglie di mezzo l'educazione, ti toglie di mezzo tutte le altre variabili che oggi si chiamano epigenetica, E lasciamo la genetica. Allora, la domanda vera e grande è: omosessuali si è o si diventa? E la risposta odierna, pubblicata l'anno scorso proprio da Simon Levey, dopo 30 anni di studi, e pubblicato anche in Italia, che proprio è così. Omosessuali si nasce, punto di domanda, Cortina Editori, punto. La risposta è: si è predisposti e l'ambiente favorisce. Caspita, allora si nasce e si diventa. Ma dire che è solo l'ambiente, la mamma, la figura materna, diciamo freudiana, è un errore. Dire che è solo genetico è un errore. Veramente è un mix per cui ci orienti in un senso o nell'altro. Ma questo non vale solo per l'omosessualità, vale per tutto. Vale per Johann Sebastian Bach. Che cacchio c'entra Bach con l'omosessualità? C'entra! Perché in certe famiglie l'orecchio assoluto, poi mi spiegherai cos'è l'orecchio assoluto tu, Tony Graffio, è tipico, è caratteristico ed è genetico. Però se io ho l'orecchio assoluto e nasco in una caverna in cui non sento nessun suono, evidentemente non me ne faccio niente. Quindi ambiente, genetica, genetica, ambiente, genetica e epigenetica. Epi vuol dire sopra, che sta sopra la genetica. Io trovo che sia splendida questa spiegazione.
Interessantissimo, ti ringraziamo, non le sapevo queste cose, grazie mille.
L'orecchio assoluto che cacchio è?
Beh, l'orecchio assoluto ti permette di distinguere un suono, una nota in maniera univoca, ma in maniera sicura, ecco. Io la so così, non lo so spiegare meglio purtroppo.
La nostra regia ha qualche idea a proposito,
sì,
dell'orecchio assoluto?
Sì, è simile a quella che so io.
Perfetto.
Senti, però nel caso della bisessualità sicuramente si diventa bisessuali o no?
Direi che ci potrebbe essere un orientamento omosessuale che non viene espresso totalmente e in cui tutto sommato uno è in questo limbo fra l'uno e l'altro, scusate, un po' come gli uomini che amano i rapporti mercenari con travestiti, però solo se hanno ancora l'attributo maschile. Allora lì è il problema, che io voglio vedere la donna, perché sono addirittura donne ipertrofiche, seni, glutei, scarpe, tutto quello che è il femminile portato all'estremo, però poi nell'atto finale quell'uomo ama, desidera vedere l'attributo maschile. E allora non ti dà il dubbio che veramente ci siano proprio quelle due nature dentro di lui in cui la seconda, omosessuale, si esprime solo attraverso questo passaggio, questo percorso. Ma io sono con una donna e quindi non entro in conflitto con me stesso, ma in realtà sotto sotto nella cantina della mia mente c'è una istanza che è quella maschile.
La sessualità umana è complicatissima.
Grande, ma è bellissimo. Proprio quando le cose sono complicate sono affascinanti, perché ogni giorno rimani lì perplesso, ogni giorno dici: ma no, anche questa, pensavo averle sentite tutte, e no, c'è anche questa.
E quindi tu, Maurizio Bossi, non ti sei mai stancato di dedicarti a questo argomento?
Proprio perché ha la proprietà di essere sempre un po' diverso. Devo dire che la curiosità nasce, cioè, se uno mette i timbri tutti i giorni alla posta fa un lavoro importantissimo, utile, indispensabile, posso dire un po' noioso, ma se ogni giorno il timbro è un po' diverso e ti viene un po' a destra, un po' a sinistra, un po' di più, un po' di meno, ogni giorno dice: che timbro verrà oggi? Pensate com'è più bello il lavoro quando ogni giorno dici: ma oggi il timbro sarà azzurro, rosso, giallo, verde. Oggigiorno, come sarà la mia sessualità che imparerò, che mi racconteranno? Quella di ieri o un po' diversa? Ma se è un po' diversa, la mente è fatta, nostra mente è fatta proprio in maniera tale che noi accettiamo soprattutto le piccole variazioni, quelle ci attraggono. Succede anche con la Croce Rossa. Che cacchio c'entra la Croce Rossa? C'entra, perché avete mai notato quando arriva un'ambulanza com'è il fischio? Fammi il fischio della Croce Rossa.
Beh, quello è l'effetto Doppler, lo sappiamo.
Dillo, beh, magari non tutti lo sanno.
Beh, lo spostamento verso il rosso, anche le stelle nello spazio, sappiamo.
Perfetto, certo. Ma poi arrivando proprio al pratico, il fischio della Croce Rossa non fa fi, ma fa fi fi, fi fi, fi fi. Perché? Perché la nostra mente è ricettiva alle continue variazioni. il monocorde, il tono che si ripete uguale, fi, dopo un po' noi non lo ricepiamo più. Allora pensate, anche la sirena degli ipopompieri della Croce Rossa hanno capito che doveva continuamente cambiare per stimolare la continua variazione. Quindi se noi vogliamo essere stimolati dobbiamo avere degli input che continuamente variano. La sessualità è il trionfo della variazione.
In effetti ho notato che anche il mio ideale femminile è un po' cambiato nel tempo. Una volta prediligevo i tipi nordici, mentre ultimamente mi sono spostato verso un tipo di donna diversa, più
Mediterranea,
sì.
Quella statuina che è vicino a te è emblematica del tuo orientamento sessuale?
Ma non molto, no.
Falla vedere, magari.
È attaccata.
No, non possiamo staccarla, comunque.
Vabbè, allora, la morfologia la descrivo io. Decisamente una dea madre, archetipica, con grandi seni, grande protrusione del corpo, grandi stivali, insomma, devo dire, un po' aggressiva.
Sì, effettivamente. Adesso io proporrei un ultimo ascolto musicale e poi magari Maurizio Bossi ci racconterà che cos'è l'andropausa e se esiste, perché c'è chi pensa ancora che non esista.
I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.
Maurizio Bossi, ormai la fantasia sta diventando realtà.
Eh sì, l'idea dell'automa erotico. Sapete quando nasce l'automa sessuale? Nel Settecento, con i libertini, con Giacomo Casanova, con le femmes de voyage, le donne da portarsi in viaggio. Ma erano veramente donne? No, erano dei pupazzi. Però l'idea che un automa si potesse anche muovere e in certi momenti atteggiarsi a livello sessuale è sempre stato un mito. Oggi c'è, è in realizzazione quantomeno, ma addirittura polisensoriale. Cosa vuol dire polisensoriale? Un automa è meccanico, si muove, certo, al movimento, può farti anche un toccamento particolare, avete capito perfettamente, ma l'automa non ti fa sentire il profumo di donna. No, e pensate, adesso c'è anche questa possibilità che l'automa, o meglio la telematica, la cibernetica ti possa mettere in condizioni di sentire olfattivamente il profumo di donna. E questo è inquietante, perché a quel punto sarai immerso in una polisensorialità, tatto, olfatto, gusto, tutto quello che volete voi, i cinque sensi. E quando noi facciamo l'amore siamo immersi nei cinque sensi, ma c'è un sesto senso che si chiama le sinestesie. Che cosa sono le sinestesie? Sono quei sensi che si confondono. Le parole sono colorate, il gusto è tattile e il tatto invece ha un suo profumo. Non sto scherzando, qualcuno di voi in certi momenti avrà colto questa sbanda, soprattutto donne, e quello che in passato lo chiamavano furore uterino. Pensate che follia chiamare furore uterino quel momento estatico della donna dopo l'orgasmo, che rimane lì, quando l'orgasmo è vero, ben inteso. E io le ho viste, devo dirvi la verità, ma come ho visto, e qui è veramente una testimonianza meravigliosa, perché non ci credevo, l'orgasmo mentale. Una donna posizionata su una sedia, mani sui braccioli, tranquilla, chiude gli occhi e comincia a pensare a fatti riguardanti la sua erotismo, la sua sessualità. Io ero di fronte, come altri osservatori, non ci credevamo. Io non ci credevo.
Maurizio, hai visto cose che nessuno ha visto qui.
Al di là della cintura di Orione.
Che noi umani raramente abbiamo visto.
Al di là della cintura di Orione. Ebbene, un elettroencefalogramma in quel momento ha dimostrato che quella situazione, che poteva essere simulata, in realtà era vera. Dunque, orgasmo cerebrale. Ragazzi, ma ce n'è da imparare ogni giorno, incredibile.
È un argomento troppo vasto, troppo vasto. Mi sa che non facciamo in tempo a capire esattamente cos'è l'andropausa, quindi Maurizio, mi spiace, dovrei tornare a trovarci.
Tanto è un problema che non ti riguarda, che te ne frega.
Per fortuna.
Ciao ragazzi, grazie.
Un'ultima canzone per salutarci.
Chum, chum, chum.